Io voglio una cosa.
No. Vabbè, sei il padrone di casa, quindi io... Però non...
No, riportando a te voglio dire questo problema, nel senso che nel libro, soprattutto la premessa svolge da questo punto di vista un'evoluzione chiarissima che per esempio Tortorella coglie, è che qualsiasi ricostruzione si riparte dagli schemi in cui nel passato si è relazionato fra di loro la teoria e la realtà, l'ideologia e l'essere, arriva ad una certa conclusione. Cioè, alla fine del percorso sul populismo russo c'è Lenin e c'è la dittatura del proletariato. Ora, è un grande movimento, un grande fatto. Però oggi possiamo replicare questo schema rispetto a come ricostruire oggi? Io non ho una risposta certa, se non il fatto che su quella strada lì so già come finisce. Certo, intellettualmente molto interessante, fantastica, ma dal punto di vista delle dinamiche sociali so già come finisce. Non si chiamerà fascismo, autoritarismo, non lo so. Questo anch'io sono d'accordo che c'è un abuso retorico di un linguaggio che riguarda il passato che non dice sull'oggi. Però questo mi pare il punto che il libro, poi adesso sentiremo Sergio, però vorrei richiamare se ho capito bene, perché se invece siamo dentro un rapporto di interlocuzione, di dialogo, rispetto alla possibilità di recuperare gli schemi del passato è un'altra cosa, secondo me. Io questo penso che sta all'autore chiarire il senso del libro.
Dunque, io naturalmente vi ringrazio tutti, quelli che sono venuti qui stasera, che sono in gran parte amici e compagni di una vita, e ringrazio i relatori, ovviamente gli organizzatori di questa presentazione. Amici e compagni di una vita perché l'età di conoscenza tra di noi, molti di noi, ha la durata della produzione del libro, diciamo così. È stato concepito a 20 anni ed è stato pubblicato a 70, 71. E quindi intanto
Sergio, le famose tesi di laurea
esattamente, che ti ricordi che prendevate tutti per i fondelli perché c'è ancora un autore in un paese sperduto nella Cina che si occupa di questa cosa. Allora, io rispetto alle cose dette, intanto il libro che scopo ha, al di là dei giudizi, diciamo così, sulla parte moderna che ci sono, perché uno deve anche dirgli, se ha fatto politica 50 anni nella sua vita, qualcosa deve pur dire su quello che c'è, però il libro, intanto la tesi e quindi anche il libro, cresce quando comincia il terrorismo in Italia. Vorrei che su questo faceste una sorta di memoria, perché noi eravamo attaccati per la contiguità con organizzazioni come le Brigate Rosse, per esempio. Io qui lo dico, non voglio fare testimonianza perché non, appunto, ha visto bene Aldo Tortorella quando dice poteva fare memoria, non l'ha fatta, è comodo fare memoria, no, però voglio raccontarla una cosa, poi dopo dirò qualcosa su Tortorella. Ma io ricordo che c'era una rivista della Federazione Giovanile Comunista che si chiamava La Città Futura, la seconda Città Futura, non la prima, quella di Achille Occhetto. Era quella diretta da Nando Adornato con vice direttore Mauro Felicori. A Claudio fu chiesto di scrivere un articolo sul terrorismo e la classe operaia. Era una domenica mattina, eravamo a Roma, andammo a fare colazione in via Veneto, lo dico perché è la verità. Eravamo da Donei, che era uno dei più importanti caffè di perché ci andava a Caldarelli. E ogni tanto la domenica andavamo lì perché ci andava Cardarelli, non è che fosse ancora vivo, per ricordare che ci andava Cardarelli. E Claudio scrisse quell'articolo su quei giornalini, no, scusate, i fazzolettini di carta che ti danno, i tovaglioni di carta. Poi io avevo il compito di battere la macchina, chiunque abbia lavorato con Claudio si ricorda la calligrafia di Claudio, poi c'era uno che aveva il compito di battere la macchina e di, ed era una cosa abbastanza complessa. Su. Allora Claudio pose il problema dell'antagonismo, e ci tengo a dire questo perché è un elemento fondamentale, dell'antagonismo storico e concettuale tra forme terroristiche e classe operaria. Cioè non solo dal punto di vista del fatto che noi, perché la prefazione che c'è nel libro rivendica un'esperienza politica e storica, che è quella della sezione universitaria del Partito Comunista Italiano, Jaime Pintor, e anche una tradizione culturale, se non di tutti, di maggioranza, diciamo così, con i suoi riferimenti culturali. E allora questa tradizione, poi sbagliato, giusto che fosse, io penso giusto, consideravamo primitivi, dei subumani primitivi, i violenti. Consideravamo la violenza che cominciava a nascere, il terrorismo, una forma di subalternità alle classi dominanti. Allora, il tema della democrazia e dell'antagonismo storico e concettuale tra terrorismo, è in quegli anni, i primi anni 70 che cominciano tutte le... è importante. Poi, ma era fondata su cosa? Io qui riprendo anche discussioni tra noi, senza citarle ovviamente. L'idea che con cui si conclude l'introduzione, l'apologia dell'anticonformismo. L'apologia dell'anticonformismo è fondata sul fatto che noi scoprimmo che tante persone che dicevano di no nel 68 e nell'autunno caldo hanno prodotto un'espansione della democrazia, una rottura di un modo conformistico di pensare e di atteggiarsi. Guardate che questo è importante, perché oggi noi viviamo nel più vieto conformismo. Per cui non sappiamo, non sapere, perché a partire da me, non siamo più in grado di discernere cosa è giusto e cosa è sbagliato nelle cose del mondo. Allora, in questo clima la democrazia, l'anticonformismo, la distinzione, la rottura con la... E poi in questa discussione viene fuori che cosa? Ma chi è che pratica il terrore?
La fase fina della rivoluzione francese.
E qui, a quel punto, emerge una curiosità. Il libro è anche il frutto di questa curiosità. Andiamo a vedere... Che cosa dicono i padri fondatori su questa roba? I padri fondatori dal primo giorno fino all'ultimo hanno come riferimento l'89 e il 93. La fase della presa della Bastiglia ovviamente è la fase della fase giacobina della rivoluzione. Allora bisogna approfondire naturalmente. Io vi devo dire la verità, e questa è la seconda parte, vado rapido per punti. Il libro vuole anche significare una cosa, se dopo mi consentite leggerò 10 righe della fine, perché c'è una conclusione che trago io, giusto o sbagliata che sia. E il problema è la vecchia discussione su Marx, non tanto su Engels, perché Engels, come dice giustamente Tortorella, ha una deriva deterministico-evoluzionistica a un certo punto. Ma Marx rompe con Engels o non rompe? Non è un problema semplicemente filosofico. Perché se noi andiamo a vedere chi è Hegel e vogliamo capire e sappiamo chi è Hegel, cioè il massimo teorico della separazione tra essere e pensiero, e quindi è il massimo teorico del capitale trionfante, è importante, perché Marx rompe su questo, o in realtà è possibile verificare che non rompe, cioè che rompe soggettivamente ma non riesce a rompere realmente. E quindi questo secondo punto, io vi devo dire che sono convinto che Marx, lasciamo stare Engels, ma Marx non riesce a rompere con Hegel. Ci sono dei punti di Marx molto importanti, fondamentali, soprattutto nelle opere giovanili e nei Grundrisse e nel Capitale. Ma quando si occupa di politica è un disastro. Quando dico Hegel, dico i Giacobini. E che cosa caratterizzava i Giacobini? L'indifferenza della coscienza delle masse dei propri diritti. La politica fatta da un'avanguardia. Poi c'è la variante del giacobinismo, che è il blanchismo, che è quella del putsch militare, presa del potere col putsch militare. Tutto questo che cosa dice? Che è il pensiero che determina l'essere. Nell'introduzione mi sono sbizzarrito, magari ho sbagliato, a usare un militare per spiegare il terrore, von Clausewitz. Von Clausewitz cosa dice? Dice molto semplicemente che la guerra è il prolungamento della politica, è uno strumento della politica, è un prolungamento della politica. Bene, ma il terrore è a sua volta un mezzo, perché che cos'è la guerra? La guerra è la volontà di voler debellare qualsiasi resistenza rispetto all'obiettivo che tu ti poni. Il terrore è una variabile della guerra. Ma qual è il terrore? Come si decide di fare del terrore? Appunto, c'è un gruppo, una giunta, un singolo, un gruppo di amici, una banda, un gruppo terrorista, una di queste robe qui, in cui c'è qualcuno, uno, due, quattro, cinque, tre, che pensano di sapere, al di là di tutti gli altri, pensano di sapere che cosa è necessario fare per realizzare un obiettivo. Quindi il pensare determina il fare, l'essere. Il pensiero è il soggetto. Allora, questo è Hegel, non è solo Robespierre. In soldoni. Tutto l'Ottocento, ecco perché la tesi di Porsche, qui c'era un radicale dissenso, ma niente di particolare. Io penso che se il movimento operaio al tempo di Korsch avesse usato le argomentazioni di Korsch, forse anche di una parte di Lukács, quello di storia e coscienza di classe, al tempo, perché era già tutto chiaro che cos'era l'Unione Sovietica, era già tutto chiaro, noi avremmo evitato una serie di guai piuttosto seri. Il problema è che non c'è una differenza dal punto di vista di, come penso io, nel rapporto tra pensiero e realtà, una differenza sostanziale tra Bernstein, Lenin, i sovietici, non c'è. Sono tutti dentro il pensiero di Lenin. Vedete, lo dico, poi mi ripeto, è criticabile. Io penso di essere stato, ho avuto qualche ruolo, quindi diciamo un monsignore, non un chierico ma un monsignore, ma sono stato molto chierico di una chiesa laica, che però era una chiesa. È vero questo o non è vero? Perché se diciamo che non è vero e poi ci ripassiamo sopra, ricominciamo da capo. Io mi considero uno di sinistra e voglio curare e quegli interessi, vorrei battermi e lottare per gli interessi delle persone più deboli, le persone meno autonome e a partire dai lavoratori dipendenti. Però con le categorie e la strumentazione che ho a disposizione faccio fatica. Korsch aveva individuato una cosa molto importante e la individua proprio nel 1848, cioè quando Marx e Engels si occupano di rivoluzione, la rivoluzione del 48, e scrivono sulla Neue Nazi Zeitung un sacco di articoli che ho cercato di riprendere. Due, quando discutono con i populisti russi, Terzo ragionamento rapido, ho finito, ma guardate, io ho cercato di scrivere l'Ottocento, lo scrivo anche, l'Ottocento. C'è un certo punto, Marx, quel testo che diceva, ricordavo a Fausto, del 1843, quello della critica delle armi non può sostituire le armi della critica, dove scopre la classe operaria, è un'operazione populista. Lui la scrive nel 1843, Belinsky scrive fino al 1846, poi muore, Herzl comincia a scrivere nel 1835. Guardate, sapete cosa penso? Io sono incazzato col mio vecchio partito, a parte Tortorella, che non ha mai spiegato niente di tutto, che non ha mai indirizzato, non mi ha fatto studiare. Queste robe sono state occultate. Cioè c'era una cosa, o l'ho imparato solo io, cioè forse che c'era una lettura, o mi sbaglio, ma anche i critici, lo stesso Colletti, che io cito qui più volte, non condividendo niente delle sue posizioni politiche, ma molto della sua posizione filosofica, beh, nessuno ci ha mai detto, cioè nessuno veniva a dire, cioè, guardate che là c'è questo, per te, no. Lo scrivevano tra le righe. Sarebbe stato meglio invece che polemizzare con le righe bianche. Vi ricordate la polemica di Coletti con l'altro Sterzo su Dire del Capitale? Dice che c'erano nel Capitale, era meglio che ci evidenziassero quelle nere e ne discutessimo. Allora, se questo che io dico ha senso, o se non ha senso, lo discutiamo. Korsch, però per Korsch è vero, addirittura Korsch polemizza con la stessa Rosa Luxemburg e Lenin, perché in realtà sono tutti dentro l'ortodossia, quando anche polemizzano con Bernstein, il quale fa l'operazione migliore possibile. Io non la condivido, ma usa l'ortodossia per dare vita al revisionismo, a quello che è il revisionismo. Allora, il problema è questo, sono tutti ragazzi dell'Ottocento, tutti. Questa è la cosa che vorrebbe sottolineare il libro. In gran parte sono romantici e c'è qualcosa di particolare in Marx, perché Marx nel Capitale, terzo libro soprattutto, dimostra con chiarezza a se stesso e a chi vuol leggere che la rivoluzione russa non poteva essere una rivoluzione borghese, però cerca di dimostrare coi populisti che può essere socialista occupandosi dello Scina, dicendo che lo Scina è la comunità della terra, la comune russa, quella che aveva in comune la ripartizione della terra e così via dicendo, questa è lo Scina comune, diventava il fulcro per una rigenerazione del paese socialista. E acquisisce la posizione di Chernyshevsky e di Tachov, praticamente, cioè dei populisti. Io penso che Marx fa questa operazione recuperando, perché quando si occupa di politica è sempre giacobino, recuperando la sua vocazione giacobina. Allora, il punto è, esiste la possibilità di lavorare a una autonomia politica del movimento operaio o no? Perché nell'Ottocento, nel Novecento non ci siamo riusciti, è fallito tutto. Si può nel futuro andare, cioè, però per pensare a questo, un pensiero autonomo del socialismo, della classe operaia, delle forze destituite di ogni autonomia, cominciamo a introdurre degli elementi di valutazione anteriore, diventa decisivo, anche perché io sottolineo solo una cosa su quello che c'è di generale. Il mercato, diciamo così, il capitale, il mercato è tendenzialmente infinito. Il capitale produce la merda e ne fa un business. Mi pare che questo è il dato vero. Quindi, no, e non credo che si possa aspettare crisi definitive. C'è la permanenza della crisi o l'allungamento della crisi, e questo Marx lo dice in tutte le salse, un Marx letto bene e ben capito. Il problema è se noi siamo in grado di noi, se la sinistra, le forze che emergono, saranno in grado di costruire un pensiero autonomo dentro questa fase. Ma un pensiero autonomo non può fondarsi o essere credibile, comunque a me non andrebbe bene, se non nella piena e totale democrazia. Guardate, io ho sempre capito così l'ultima fase, gli ultimi anni, visto che la Fondazione Sabatini ha fatto, e mi ringrazio di questa presentazione, ma l'ultima cosa è il pensiero di Claudio sulla democrazia. Siccome Claudio aveva moltissimi pregi e anche qualche difetto, ma non era un pistollo, beh, è evidente che lui sapeva benissimo, perché ci andava nelle fabbriche, come ci vanno in molti che sono qui, che c'era una tendenza, diciamo così, alla perdita di coscienza tradizionale da parte della classe operaria. Ma è evidente che perché insisteva sulla democrazia? Perché non ci sono altre strade. Perché non ci sono altre strade. Io questo libro l'ho scritto pensando queste cose. E quindi che è necessaria una radicale modifica, come diceva Tiziano, di tutto. Però, siccome mi piace essere provocatorio, voglio proprio in un attimo dire, leggervi questa cosa. Prima di tutto però voglio ringraziare al dottor Torella per le cose che ha voluto dire. Io e Aldo ci siamo conosciuti molti anni fa, negli anni 70, adesso a 90 anni non è stato bene e quindi a 90 anni le priorità sono altre. Però quello che ha scritto testimonia una cosa: la generosità di alcuni dei dirigenti del vecchio Partito Comunista Italiano, la generosità, non lo dico formalmente, e anche la correttezza, perché lui se le legge quel che è, se le legge, l'ha guardato, l'ha spulciato, e poi ha capito anche perché ci conosciamo, che l'autore del libro aveva queste opinioni. Io lo ringrazio perché lui è stato, ho capito anche gli impliciti e i punti di disaccordo tra noi. Però ho trovato la cosa sorprendente e lo volevo ringraziare davanti a tutti voi. Adesso vi leggo la conclusione a cui sono pervenuto io, che può darsi che non sia particolarmente nobile. Se volete prendere il libro avrete occasione di rileggerla. Le ultime riflessioni di Engels, quindi siamo proprio alla fine, non erano riuscite ad aprire un varco per superare le difficoltà in cui si dibatteva il marxismo. Non erano stati in definitiva più che un'altra goccia nel mare della contraddizione congenita tra teoria socialista e realtà. Altre cascate sarebbero venute a riversarsi in quel mare nel corso del secolo che si apriva alla morte del vecchio amico di Marx, e sarebbero state copiose. Tutte alla fin fine avrebbero avvalorato un semplice pensiero, quasi un aforisma che Marx aveva utilizzato nella sua polemica con La Salle a proposito dei tentativi da lui operati di fare accordi con Bismarck. Questo è Marx. O la classe operaia è rivoluzionaria o non è niente. Questo Marx lo scrive in una lettera alla Salle. Niente, possiamo affermare noi oggi senza timore di essere smentiti, nel senso che oltre a dover subire l'arroganza del capitale è stata anche costretta a subire le prediche, quando non le invettive, dei suoi dirigenti. Quei competenti e consapevoli conoscitori dello sviluppo economico e dei problemi politici, che prima hanno trasformato la teoria di Marx in una teoria storica riducendola alla dottrina, poi hanno tentato inutilmente di applicarla alla realtà e infine, restandone delusi, l'hanno abbandonata alla rudente critica dei topi per sostituirla con la più volgare e illusoria, perché fa diventare politique d'abord. E qui vengo all'ultima parte. I precursori del sogno socialista, chi più chi meno, ci hanno dato tutto ciò che potevano. Gli epigoni, più deboli e meno coraggiosi, invece di arricchire questo lascito, lo hanno ridotto a un rassicurante ammasso di libri sapienziali, buoni per una nuova traballante religione, ma non per la vita reale. Tutto ciò perché gli esseri umani, non avendo ancora elaborato la coscienza della propria finitezza, sentono il bisogno di controllare, oltre che il presente, anche il futuro, senza aver imparato a distinguere il futuro del genere umano, di cui è cosa degna e meravigliosa volersi occupare, dal futuro loro proprio, che, come tutti possono capire, è assolutamente indifferente. E così tendono a tramutarsi in predicatori, santoni, eccellenze, capi di partito, filosofi, presidenti. In definitiva diventano chi portatore, chi chierico, chi garante, chi sono fedeli di nuove religioni, la cui durata coincide bene o male con quella di una fase storico-politica, alla fine della quale resta soltanto la gestione dell'esistente e la lotta per il mantenimento di quel tanto poco di potere conquistato. E in tutto questo affannarsi smarriscono per l'appunto la percezione consapevole dei propri limiti temporali e naturali, la realtà e la materia della loro vita. Perdono il senso di ciò che stanno facendo e non vogliono capire che di religioni gli esseri umani ne hanno già anche troppe. C'è bisogno di altro. Lo studio del pensiero politico serve anche a questo. Imparare a distinguere ciò che è umano da ciò che deborda nel misticismo e tenersi alla larga da quest'ultimo, perché in politica, dopo l'ubriacatura mistica, dopo l'ubriacatura, segue sempre il peggiore dei mali umani quale inevitabile conseguenza della disabitudine a mettere sotto pressione il cervello, a contentarsi di ciò che passa il convento. E la storia del movimento operaio è lì a dimostrare, con una serie infinita di repliche, quanto sia vera questa conclusione. Significa tutto ciò che dobbiamo smettere di sognare un futuro migliore? Tutt'altro, significa che il futuro dobbiamo sudarcelo costruendo per intero, con le nostre mani, le nostre capacità intellettuali ed anche la nostra fantasia, la strada che va nella sua direzione, e percorrendola tutta, senza mai cadere nella tentazione di trovare sentieri che rendano più agevoli, più breve o più celere, più bello o più rassicurante il cammino. Questi sentieri in realtà vanno tutti in un'altra direzione, come abbiamo visto, quella dell'inferno. Ecco, io volevo dire questo e spero di essermi spiegato. Grazie.